1, 2, 3, il titolo è...
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Buongiorno, buona domenica, buon 12 aprile, con voi Barbara Sorrentini, oggi la rassegna stampa la curo io e parto dalle primissime pagine, i titoloni delle prime pagine, il Corriere della Sera, il braccio di ferro su Hormuz, Repubblica, guerra, il grido del Papa, la stampa, il voto spaventa Orbán, congiura contro di me, Il Fatto Quotidiano 2022-24, così Meta interferì nelle elezioni. Il Messaggero, USA, Iran, si tratta oltranza. Il Manifesto, perda il peggiore. Domani, il braccio di ferro tra USA e Iran e la tregua regge, lite su Hormuz. E poi La Verità, il giornale libero. La Verità, l'Europa riempie di soldi Putin, però boicotta Russia Venezia. Il giornale, lo spiraglio. Miliardi e Hormuz, USA e Iran si parlano, libero, piani di carta, sognano il ribaltone. E così, insomma, vi ho letto i primissimi titoli in neretto su tutti i quotidiani. Ma andiamo a vedere un po' meglio invece cosa dicono a proposito di queste notizie lette. Allora, partiamo dalla Repubblica. La Repubblica, prendo l'editoriale di Ezio Mauro, così si arriva allo scontro di civiltà. Promette l'età dell'oro al suo popolo, minaccia l'età della pietra per i suoi nemici, trascina nell'età del ferro e del fuoco tutto il resto del mondo. Questo è il perimetro iperbolico in cui si muove Donald Trump. L'orizzonte culturale che ha disegnato, il compito che assegna alla politica trasformata in missione, sono categorie fantasiose, epiche e immaginifiche, in realtà primitive. Si cammina dentro la mitologia del contemporaneo, convincendo il popolo che sta partecipando a una grande avventura annunciata in suo nome, ma che si riassume, si realizza e si giustifica nella figura dei leader e nella sua guida. L'editoriale di Ezio Mauro prosegue poi a pagina 13, e sono il tema, ovviamente stiamo parlando di Trump, le sue minacce, le sue retromarce, la sua sete di potere sul mondo. Trump, Hormuz, lo sminiamo noi e arrivano due navi, ne scrive Jacopo Scaramuzzi, e poi Gianni Riotta all'interno racconta dall'amico Shah di Persia all'America come Satana, il primo riconoscimento diplomatico tra Stati Uniti e Iran, allora Regno di Persia, risale al 28 giugno 1850, quando il segretario di Stato John Middleton Clayton autorizza l'ambasciatore a Costantinopoli, George Marsh, a negoziare un trattato di amicizia e commercio con il collega di Teheran. A questo poi arriveremo con gli incontri in Pakistan. Nella prima pagina di Repubblica si parla dell'Unione Europea contro la Biennale, la protesta Lega M Movimento 5 Stelle, governo in difficoltà, a proposito ovviamente del padiglione della Russia che sarebbe già pronto alla Biennale di Venezia con le sue opere, e la UE che ha trovato contro la legge questa presenza, contro le sanzioni per la Russia, il fatto che la Russia possa essere qui in Italia. C'è l'inchiesta sui morti in ambulanza, arrestato l'autista, sei casi sospetti. Caterina Giusberti ne scrive: è stato arrestato ieri mattina presto a Meldola Luca Spada, detto Spadino, l'autista di ambulanze della Croce Rossa, 27enne, accusato dell'omicidio volontario premeditato di 6 anziani e non 5 come si riteneva, durante il trasporto in ambulanza da un ospedale all'altro nel Forlivese nel corso del 2025. E poi Minetti graziata, deve assistere un minore in difficoltà. La notizia di Minetti la liquidiamo un po' velocemente, nel senso che ovviamente su tutti i giornali, su tutti i quotidiani se ne parla, ma vado a prendere il Fatto Quotidiano con una doppia pagina dedicata alla Minetti, appunto. Prendo l'articolo di Gianni Barbacetti fatto, atto di clemenza. Dal 2006 il Colle ha agito anche in assenza di una parte di pena scontata, soprattutto durante gli anni di Napolitano. La CIA, Sallusti e Minetti, tutte le grazie facili, il potere del Presidente della Repubblica. A proposito di grazie, il film di Paolo Sorrentino, La Grazia, racconta il tema da un altro punto di vista. Ma torniamo all'articolo di Gianni Barbacetto. Chissà se il Capo dello Stato ha sofferto le stesse ambasce provate dal presidente, interpretato appunto da Tony Servillo nel film La Grazia di Paolo Sorrentino. Certo è che la grazia, questo residuo di privilegio regale, dunque indiscutibile, sopravvissuto nella Repubblica, ha negli ultimi anni suscitato molte polemiche. Eppure è difficile trovare qualcosa di simile a quello che è successo oggi con la grazia concessa a Nicole Minetti. Sergio Mattarella l'aveva concessa parziale a uno scafista, Abdelkarim al-Assammad, arrestato dopo una tragica attraversata del Mediterraneo che nel 2015 era costata la vita a 49 persone, ma era un ragazzino all'epoca dei fatti e aveva già scontato 10 anni in carcere. Poi viene citato Franco Cioni, che era stato condannato nel 2021 per l'omicidio della moglie malata terminale, estremo e terribile atto d'amore dopo 50 anni di convivenza. E poi ne vengono citati altri come Gabriele Finotello e poi gli altri, per arrivare appunto alla grazia di Nicole Minetti. Poi arriva il provvedimento di Napolitano, una grazia non richiesta che commuta la pena detentiva in una pena pecuniaria, con la motivazione che il carcere per il reato di diffamazione era da ritenersi sproporzionato rispetto ai principi europei sulla libertà di stampa. Seguono proteste e polemiche, oggi tocca a Nicole. Questo è il pezzo di Gianni Barbacetto sul Fatto Quotidiano a pagina 4. Poi accanto Thomas Mackinson spiega le motivazioni dell'atto per la tutela di un minore adesso riservo. L'ex consigliera si occupa di un ragazzo che necessita di cure tra Italia e Stati Uniti, questo il motivo per cui sarebbe stata data la grazia a Nicole Minetti, spiegata sul Fatto. Ma andiamo alle altre notizie principali. Allora, entrando su seconda pagina, seconda e terza pagina di Repubblica, si parla dell'anatema del Papa: fermiamo il delirio di onnipotenza, la veglia in San Pietro per la pace, Leone alza ancora la voce, basta guerra in nome di Dio, certi governanti vanno arginati. E a questo proposito c'è un'intervista al filosofo statunitense, filosofo della politica, Michael Walzer: l'uso di toni da crociata, un errore che l'America pagherà. E mi concentro sulla seconda domanda, perché parla di due guerre. E la domanda è di quali sono queste due guerre, quali sarebbero queste due guerre. La risposta di Walzer è: la prima è quella di Israele, che non risponde ai criteri della guerra giusta, ma almeno ha una motivazione, perché la politica estera dell'Iran prevede la sua distruzione. Lo Stato ebraico ha condotto una serie di interventi preventivi che io non condivido, in certi casi difendo le guerre preventive per evitare minacce imminenti, ma sono scettico su quelle per affrontare pericoli ipotetici nel lungo termine. Israele non aveva una giustificazione per questo attacco, anche perché dopo quello dei 12 giorni condotto a giugno aveva sostenuto di aver ritardato di anni il programma nucleare iraniano, quindi c'era spazio per altre strade, incluse la diplomazia. Queste sono le parole di Walzer. E poi la seconda guerra, quella americana, un'avventura trumpiana che lo stesso presidente ha avuto grandi difficoltà a spiegare, cambiando versione ogni volta che ha aperto la bocca. Entrambe queste guerre non sono giustificate, però quella israeliana almeno ha uno scopo, non che questo giustifichi, ma è un'aggiunta che da questi microfoni. E poi parla dell'intervento contro terra. Insomma, questa è l'intervista su Repubblica di oggi a proposito del tema legato alle due guerre. Restando sulle analisi su Iran USA, storico faccia a faccia, maestallo su Hormuz, in Pakistan si tratta a oltranza, nella delegazione di Teheran i duri, ma anche un uomo dei riformisti, intesa di massima sulla ricostruzione umanitaria per tutti gli stati coinvolti. Invece c'è un'intervista ad Abbas Aslani, analista al seguito della delegazione del regime iraniano: siamo stati danneggiati con i ricavi del pedaggio, faremo ripartire il paese. Il mio governo è diffidente verso gli Stati Uniti, vuole assicurarsi che facciano sul serio. E quindi appunto vogliamo una pace duratura e la garanzia di non essere più attaccati, questo l'analista iraniano. Iraniani e americani si sono parlati faccia a faccia, siamo vicini a un accordo. Questa è la domanda di Gabriella Colarusso e risponde: l'esperienza passata ci suggerisce di essere cauti, dato che abbiamo già assistito a diversi cicli di negoziati interrotti da azioni militari contro l'Iran. La questione della fiducia è fondamentale. Teheran nutre diffidenza nei confronti degli Stati Uniti, vuole assicurarsi che facciano sul serio. E sarà un processo molto lungo. Come ultima domanda gli viene chiesto il programma nucleare sul tavolo e Abbas Aslani risponde: gli obiettivi dell'Iran sono chiari, la garanzia di potersi liberare dall'ombra della guerra, vedersi riconosciuto il diritto di adottare nuovi protocolli nel canale di Hormuz, la revoca delle sanzioni, nonché la questione delle attività nucleari iraniane su cui si preannunciano negoziati difficili che potrebbero richiedere molto tempo. Questa appunto è l'intervista a proposito, prima abbiamo sentito quella da parte degli Stati Uniti, questa da parte dell'Iran. A proposito di Teheran un po' sminare due navi americane per liberare lo stretto, questo è il titolo della pagina 6 dell'articolo di Francesco Manacorda, ma accanto e di fatto c'è su tutti i quotidiani le parole di Boris Johnson: dai Pasdaran scacco matto a Donald, l'Europa deve aiutarlo. Qui da Londra è Antonello Guerrera che ne scrive a pagina 7 di Repubblica. L'ex primo ministro britannico: il conflitto è stato un errore e gli Stati Uniti sono finiti in trappola. L'Iran ha fatto scacco matto a Trump su Hormuz, ora britannici ed europei devono salvare l'America da questo guaio. L'ex premier Boris Johnson, 61 anni, risponde a Repubblica in viaggio verso Trieste per il Link Media Festival. Lei è sempre in giro, vabbè, questa è la domanda, devo fare soldi per mantenere mia moglie e i miei figli, sarebbero almeno 9, ma stiamo commentando errori madornali con Trump sull'Iran. In che senso? La risposta di Boris Johnson: gli Stati Uniti si sono ficcati in una trappola, li hanno fatto scacco matto a Hormuz, è un vero disastro. Non capisco come il Pentagono abbia potuto cascarci. A maggior ragione, ora Regno Unito ed europei dovrebbero aiutare l'America. Poi si parla di Kiev, ma Kiev non pare al momento una priorità di Trump. Boris Johnson risponde: mi piacerebbe vedere più impegno da parte sua, anche perché gli ucraini stanno finendo i soldi. In ogni caso l'Occidente si è spaccato e a gioirne sono gli iraniani e la Russia, ovviamente. Poi l'intervista va avanti fino a che l'ultima domanda rispetto a quello che sta accadendo, quindi non si tornerà più indietro dalla Brexit, perché a un certo punto il discorso va su quello. Il sindaco di Londra in un'intervista a questo giornale ha chiesto al premier Starmer di tornare nella UE e il governo vuole riavvicinarsi all'Europa. Lui risponde: fesserie, rinunceranno alla sterlina, al controllo dei confini, ma per favore. Questa è la risposta di Boris Johnson. E poi quindi non si tornerà più indietro dalla Brexit, dice mai più. L'ultima notizia che prendo da Repubblica legata ancora a Trump, questa volta è nei confronti della Cina. Trump: vinciamo sempre noi, la Cina non osi mandare armi. Ne scrive Paolo Mastrolilli da New York: vinciamo noi, comunque vada a finire, i negoziati a Islamabad erano ancora in corso e in una fase assai complicata, quando ieri pomeriggio il presidente Trump ha interrotto un raro silenzio di poche ore per tornare a rivendicare il successo nella guerra contro l'Iran, che non tutti gli esperti del settore intravedono. Il presidente è uscito dalla sua residenza poco prima delle 5, è interrogato sulla prospettiva di sbloccare i beni congelati dell'Iran allo scopo di far avanzare la trattativa, ha detto: vinciamo noi, a prescindere, li abbiamo sconfitti militarmente, hanno sganciato un paio di mine in acqua, ma abbiamo sconfitto anche tutte le loro imbarcazioni, riferendosi al blocco dello stretto di Hormuz. Ecco, queste sono appunto le parole di Trump. Poi A proposito della Cina, dice proprio alla vigilia della visita a Pechino del capo della Casa Bianca prevista a metà maggio, dice se la Cina farà questo avrà grossi problemi a proposito della spedizione di armi e quindi insomma diciamo che la minaccia di Trump si estende anche all'Oriente. Prendo il manifesto dove c'è la prima pagina con perde il peggiore, stiamo parlando delle elezioni in Ungheria. Europa e USA guardano al voto di oggi in Ungheria. Dopo decenni Orbán può perdere il potere che ha esercitato in maniera autoritaria e calpestando lo Stato di diritto. Speranze di cambiamento concentrate sul suo ex alleato Magyar, un conservatore e un'incognita. Se ne parla all'interno, pagina 2 e 3, tutta dedicata all'Ungheria. Orbán nella piazza di Budapest, il liberale fino all'ultimo comizio. Il primo ministro ungherese arringa la folla di sostenitori, prenderemo la capitale, non diventeremo una colonia ucraina. E poi denunce polemiche alle urne sotto osservazione, lo sguardo da Bruxelles è un punto di svolta dopo anni di scontro pesante, ma poi c'è il pezzo di Francesco Brusa dedicato all'opposizione, insomma al candidato d'opposizione. Magyar conosce l'apparato e intercetta i delusi di Fidesz. La politologa dell'Università di Vienna Esther Kovacs parla e racconta, dice, il fatto che provenga dall'ambiente di Fidesz solleva più di un dubbio rispetto a quanto sarà rispettoso delle procedure democratiche una volta eletto, e per la prima volta da parecchio tempo le elezioni in Ungheria sembrano una vera competizione elettorale, non una semplice riconferma del primo ministro Viktor Orbán, il leader dell'opposizione Peter Magyar, che è stato membro del partito di governo Fidesz per poi uscirne a febbraio del 2024 e mettersi alla guida di Tisza. È riuscito a costruirsi una solida e ampia base di consenso composta anche da orbaniani delusi e più in generale persone che sperano in una svolta rispetto al passato. La politologa appunto Esther Kovacs dice: come mai solo ora si afferma un'opposizione in grado di battere Orbán? Kovacs risponde: in questi 16 anni di potere di Fidesz c'è stata un'opposizione attiva con molte differenze al suo interno che in vista dei vari appuntamenti elettorali ha spesso provato a collaborare senza mai davvero riuscire a esprimere un candidato forte e carismatico o comunque a elaborare una strategia efficace finendo così per diventare sempre più marginale. Poi chiede su cosa ha puntato Magyar, Kovacs risponde: parla in continuazione della crisi che investe il costo della vita e i prezzi delle case, dello stato disastroso in cui versano le infrastrutture del paese, dalle ferrovie agli ospedali, collegando in maniera chiara questi problemi al fallimento delle politiche di Fidesz. E quindi insomma questo è il dibattito, il pensiero e l'analisi a proposito dell'Ungheria. E veniamo al Corriere della Sera. Al Corriere della Sera abbiamo visto l'Iran, sull'Iran che cosa dicevano in prima pagina, il delirio per Vance e sull'aereo iraniano le foto dei bimbi uccisi nelle strade, nei bar, eccitazione per l'evento storico. Greta Privitera da Islamabad scrive: il Serena Hotel lo si scorge da lontano come un miraggio di lusso in bilico tra il quartiere diplomatico e quello governativo, la strada che conduce all'ingresso sfarzoso illuminata di giorno e ricorda Las Vegas, tanto che tra le palme del giardino spunta una fontana. All'interno ci sono dei ristoranti, dice fiero Arsalan Khalid, un giornalista di Islamabad, cinese, pakistano, libanese, marocchino, piatti barbecue e una pasticceria che giurano fa sognare. L'hotel più bello del Pakistan, 5 stelle, dicono, ma non provate ad avvicinarvi. Intima la polizia armata fino ai denti che ha scortato la delegazione dei giornalisti esteri con un furgone con scritto dietro No Fear, senza paura, in bianco, bomboletta come un graffito. Poi l'incontro per l'intelligence, gli ayatollah hanno ancora scorte di missili e qui è Guido Olimpio che scrive: la battaglia dei numeri, le fonti ufficiali da Washington a Tel Aviv sottolineano i successi di Epic Fury, mentre voci dell'intelligence rispondono con valutazioni più caute. Le ultime arrivano dal Wall Street Journal, che riporta le stime dei servizi Nonostante gli attacchi subiti, i Pasdaran hanno ancora migliaia di missili a corto a medio raggio. Molti sono scampati agli strike, altri sono sotterrati nei tunnel colpiti dai bombardamenti, ma possono essere recuperati. La dispersione dell'arsenale, le cosiddette città dei missili e le buone protezioni hanno garantito ai guardiani una discreta riserva, completata anche da una componente ridotta cruise antinave. Questo è appunto Guido Olimpio che racconta quello che è stato visto insomma, a Islamabad. Ora andiamo, resto un attimo sul Corriere della Sera per parlare di Libano. Tra proteste e nuovi attacchi, l'attesa per i colloqui con Israele. Con Israele, migliaia in piazza con Hezbollah, altri 5 morti nei raid, martedì al via negoziati a Washington. Ma rimango su questa pagina perché c'è invece un'intervista al politologo Suaid. È possibile negoziare nuovi rapporti. Hezbollah in un vicolo cieco, grande chance per il paese, dice il politologo. Hezbollah, appunto, una sorta di cul-de-sac, dice, se vogliamo dirlo alla francese, Fares Suaid, ex parlamentare libanese, cristiano, maronita e oggi direttore di un centro di ricerca politica, è noto per la sua critica frontale al Partito di Dio. Lei sostiene che Hezbollah sia oggi più debole che mai, e perché? Perché ha perso le sue tre carte fondamentali. La prima è la fine della continuità geografica tra Teheran, Damasco e Beirut. Dal 1969 il confine siro-libanese non è mai stato chiuso, oggi lo è. Di fatto Hezbollah è chiuso dentro il Libano. Qual è il secondo elemento di rottura? Se fino a ieri chi criticava Hezbollah era accusato di lavorare per Israele, oggi non più. Non c'è più la retorica del tradimento della causa araba, la società libanese può così prendere posizione senza essere demonizzata. Poi l'intervista continua, chiede dove vede il Libano nei prossimi mesi e Suaid risponde: nel pieno di negoziati complessi, gli Stati Uniti, l'Iran, Israele e le capitali arabe stanno ridisegnando gli equilibri della regione. Questo appunto Suaid per l'intervista sul Corriere della Sera di oggi a pagina 9. Ritorniamo ancora sull'Ungheria perché naturalmente anche su tutti i quotidiani se ne parla, ma qui sul Corriere c'è un'intervista un po' surreale, diciamoci la verità, però insomma vediamone qualche riga. L'intervista è al pastore che sposò il leader. Vi racconto com'è cambiato. Lui è Gabor Ivanji, pastore metodista che ha benedetto le nozze di Orban e poi ha battezzato i suoi figli 30 anni fa. E la domanda è: lei conosce Viktor Orban? Alla fine degli anni Ottanta avete in comune trascorsi da dissidenti antisovietici. Il leader, il cui motto è Dio, patria e famiglia, è un uomo di fede? E la sua risposta all'intervista di Alessandra Muglia, la sua risposta è: non lo è mai stato, non lo era allora e non lo è oggi. Le sue politiche non hanno nulla a che fare con la Bibbia, risponde sussurrando Gabor Ivanji, il pastore metodista che ha benedetto il matrimonio del leader con Nicole Evai e battezzato i loro figli 30 anni fa. Allora mai avrebbe pensato che un giorno con lui al governo sarebbe finito sotto processo per l'attività della sua organizzazione che sostiene senza tetto Rom e rifugiati ucraini e gestisce rifugi, ospedali e scuole per i poveri. La prima udienza è prevista a fine maggio in una casa che molti ritengono politicamente motivata. Elegante, in camicia bianca, cravatta e abito scuro, ci riceve nel suo studio con libri accatastati ovunque. Appesa alle sue spalle la stampa di un senza tetto che dorme su una panchina davanti al Parlamento di Budapest. Di lato la foto della regina Elisabetta in visita a Budapest nel millennio scorso. Era il 1993, dice il pastore. Io e Orban ci eravamo conosciuti 5 anni prima, a ridosso della caduta del dominio sovietico sull'Ungheria. Facevamo parte della stessa opposizione democratica che accomunava diversi gruppi nella lotta per un'Ungheria più liberale. Sono stato in Parlamento come progressista indipendente dal 1990 al 94. Poi nel 95 Orban mi chiese di benedire il suo matrimonio e battezzare i suoi figli. Non avevamo un rapporto stretto, ma ero l'unico pastore nel suo orizzonte. Lui non frequentava nessuna chiesa. Io non gli ho nemmeno chiesto se fosse battezzato, non lo faccio mai. Per me essere cristiano non è avere il patentino nella nostra chiesa, c'è spazio anche per gli atei. Poi dice: lei ha negato le accuse, perché Orban ce l'ha con lei? come tutti i narcisisti non accetta critiche, ma io non potevo restare in silenzio quando l'ho visto trasformarsi da liberale a ultra conservatore. Questa appunto l'intervista al Corriere della Sera sul cambiamento, comunque sulle divergenze tra Orbano e il Pastore, che di fatto è stato anche accusato per la sua attività umanitaria che fa in Ungheria. Sul Corriere ancora c'è la questione Vespa, Bruno Vespa, io e Provenzano, grave chiedere alla RAI di punirmi dopo tutto quello che è stato fatto in trasmissione con le urla che ormai immagino tutti abbiate visto, il duello continua dopo la lite in TV, l'esponente PD, la mia era solo una battuta, il video è chiaro, e la rabbia e l'invettiva insomma di Bruno Vespa nei confronti di Provenzano adesso è anche sotto accusa con la richiesta alla RAI di prendere provvedimenti. Trovo gravissimo che il PD abbia chiesto alla RAI di sanzionarmi, la mia correttezza professionale l'ho dimostrata molto prima che Provenzano nascesse. Bruno Vespa dopo lo scontro nella sua trasmissione Porta a Porta con il deputato del PD Peppe Provenzano, che lo aveva accusato di parzialità e ironizzato su un posizionamento del giornalista in area centrodestra, torna sul punto e ribadisce: gravissimo insinuare questa mia posizione, considerato che ho dato più spazio al PD che qualunque altro spazio TV e che in altri contesti il PD è abituato a ben altra rappresentazione. Noi siamo i più corretti. Vabbè, insomma, questa è l'autodifesa che lascia il tempo che trova di Bruno Vespa, ma questo per dire che la questione sta andando avanti. Dal Corriere prendo ancora due articoli, così poi lo metto via, che sta ingombrando un po' troppo qui sul mixer. Mattarella, anche questo poi comunque lo si ritrova su altri quotidiani, quindi lo leggo da qui, ma si parla della meglio gioventù premiata dal Colle, i nuovi alfieri della Repubblica nominati da Mattarella, tra solidarietà e altruismo, ecco chi sono i 28 ragazzi e le loro storie. Su ognuno dei quotidiani che ho qui davanti vengono raccontate le storie di ragazzi, non degli stessi, cioè Francesco a 14 anni, Angelo del Fango per amore della sua terra, Jasmine e i versi per i migranti, prova a infondere speranza, Viola e il papà caduto nel dirupo, lo ha salvato sfidando buio e gelo, Dalila nacqua prematuro, ora coccola i neonati ricoverati. Insomma, sono tantissime storie che evidentemente sono state premiate da Mattarella proprio perché rappresentative e che raccontano un aiuto verso la società. Infine, sempre dal Corriere, l'intervista a Linus, un personaggio, una città, il Gran Lombardo di Aldo Cazzullo e Elvira Serra. Battisti mi fulminò con gli occhi, Stallone rimase a piedi nudi. I miei primi 50 anni di radio DJ, naturalmente Savino mi rende più simpatico, cioè non 50 anni di radio, è iniziato dal racconta il suo inizio nelle radio private. Il 15 aprile Linus al Secolo Pasquale di Molfetta, Linuccio per i parenti stretti, compie 50 anni di radio. Qual è stata la prima? Radio Interland Milano 2 a Cinisello Balsamo. Fare radio negli anni 70 era come essere un influencer o un creator oggi, e nessuno sapeva farlo, era molto democratico. Quanti anni aveva? 17-18, insomma, e poi c'è tutto il racconto della sua esperienza radiofonica, che è comunque interessante, almeno per chi fa radio è interessante, ma credo anche in generale per chi ascolta le radio. E poi Chantal, l'unica italiana al World Press Photo, la cavallerizza Zaia, le donne coraggiose, gli scatti dal Marocco premiati, si parla di questo. E mettiamo via il Corriere. E sul Domani invece visto che chiaramente uno dei tanti altri articoli che si trovano sono quelli legati alla probabile, non si sa, candidatura di Silvia Salis, sindaca di Genova. La sindaca studi i precedenti, Marco da Milano ne scrive in prima pagina e poi a pagina 8 continua, nervi saldi o non si vince. Toccherà a noi, ha ripetuto Elish Line alla Camera, intervenendo dopo la Premier Giorgia Meloni. Un'assunzione di responsabilità. Può sembrare scontato che la segretaria del primo partito di opposizione rivendichi il diritto e il dovere di preparare la fase successiva, ma nella storia del centro-sinistra non è affatto così. Nel 2011, di fronte al collasso del governo Berlusconi, il PD di Pierluigi Bersani non riuscì a dire «ora tocca a noi». Giorgio Napolitano lo avrebbe impedito. Per anni la categoria della responsabilità a sinistra ha giustificato la partecipazione a governi tecnici, governi di larghe intese, governi di ogni colore, tranne quello guidato dal proprio leader vittorioso. Questo è Marco da Milano sul Domani, parlando di politica e soprattutto della sinistra, di come si possa candidarsi Ilaria Salis. Stavo cercando il resto, eccolo qua. Dunque, toccherà, questo è il pezzo. Poi, per entrare più nello specifico, dice la segretaria Schlein ha avuto il significato di evitare questo amaro destino. Ora l'operazione riparte con altri mezzi e forse è questo che motiva la convergenza tra Conte e Renzi, di cui ha scritto qui ieri Daniela Preziosi sulle primarie, per scegliere il candidato premier nonostante il voto sia ancora lontano e non ci sia neppure la legge elettorale. Da un lato c'è Conte, ben visto anche da qualche eminente del PD, dall'altro la sindaca di Genova Silvia Salis, che rifiuta le primarie ma ammette di essere disponibile ad accettare la candidatura di fronte a una richiesta unificante, salvo poi fare una mezza marcia indietro di fronte a una richiesta unitaria. Sarebbe falso dire che non ci penserei, neppure, come immagino, farebbe chiunque, con un vorticoso giro di negazioni e subordinate degno di una campionessa di doroteismo. Silvia Salis farebbe bene a studiarsi i precedenti. La richiesta unificante arriva quando tutto è perduto e serve un volto per affrontare la probabile disfatta. Questo è Marco da Milano che torna, insomma, che commenta la questione del PD e di una possibile candidatura. Sul Domani faccio un salto in avanti a pagina 11. Dal 15 al 25 il pontefice visiterà Algeria, Angola, Camerun e Guinea Equatoriale. Giovanni Maria Vianna scrive di Papa Leone pronto a volare in Africa, il continente polmone per la Chiesa, un focus speciale in Algeria. Il Papa aprirà il suo viaggio nel segno di Sant'Agostino, racconta anche i precedenti, parla Montini quando era stato lui in Africa, Giovanni Paolo II l'Africano, è Montini il primo cardinale europeo a percorrere il continente che si sta emancipando dal colonialismo nell'estate del 62, e poi arriva a descrivere quello che sarà il viaggio di Prevost, che appunto passerà dall'Algeria e dagli stati che ho citato prima. Anche sull'Avvenire naturalmente si parla del Papa in prima pagina, ma si ritorna al suo discorso fatto ieri davanti a San Pietro. Il Papa alla veglia: governanti, fermatevi, basta con la follia della guerra, si aprano i negoziati, le trattative USA-Iran continuano ma sono appese a un filo, il nodo rimane l'apertura di Hormuz. Vedo che il tempo sta andando avanti, sono le 9:21, ancora ci sono ancora un paio di cose. Beh, sul Manifesto si parla diffusamente della manifestazione di Cuba, per Cuba ieri a Roma, Cuba sì, Yankee no, a Roma sfilano in migliaia per l'isola. A pagina 7 ne parlano Gaia Battaglia e Michele Gambirasi, in testa anche rappresentanti palestinesi, il ricatto è lo stesso fatto a Gaza, questo è il Manifesto. E poi c'era un'altra cosa interessante sempre sul Manifesto a proposito del viaggetto, della gita intorno alla Luna. La sfida è il diritto di voto, la colonizzazione della Luna, conclusa la missione Artemis 2, ne scrive Andrea Capocci. L'esplorazione spaziale modello Trump non è un'alternativa alla guerra, ma la sua prosecuzione con altri mezzi, dalla quale Italia ed Europa dovrebbero tirarsi fuori. Il successo e la suggestione però non fanno dimenticare il contesto in cui essa è avvenuta e il suo significato ultimo, che va ben al di là del contributo scientifico della missione. Certo, la NASA ha confermato le sue grandi capacità ingegneristiche in un'impresa spaziale senza imprevisti al lancio né all'avventuroso rientro di ieri notte. E questo è il commento appunto di Andrea Capocci, che inserisce la missione in un disegno molto più grande. Volevo leggervi invece sulla Stampa di oggi, c'è un'intervista a Francesco Guccini, Io, Zuppi e la paranoia americana, la mostra dei suoi ricordi. Guccini si racconta, non chiamatemi cantastorie, 85 anni, il 18 aprile a Reggio Emilia si inaugurerà la mostra Canterò soltanto il tempo. Guccini, eccolo qua, una bella doppia pagina dedicata al maestro. Io l'America il 68, il cantautore a cui sarà dedicato una mostra. Ho amato gli Stati Uniti, Trump paranoico, il governo voleva imporre premierato e legge elettorale, meno male che ha perso. Parla della famiglia, i miei parenti erano democristiani come reazione ai comunisti che li consideravano capitalisti. Parla, e l'intervista è di Francesca Schianchi, parla di Gianni Morandi, andammo insieme da Papa Francesco a cui recitai le prime due strofe del Martin Fierro, e poi parla anche di Giuseppe Conte, il tipico avvocato, diciamo che non sono un grande amante del Movimento 5 Stelle, di Papa Prevost, si veste troppo da Papa con tutti i paramenti, mi ha lasciato perplesso la visita a Monte Carlo, la mostra, poi ovviamente anche della mostra insomma viene raccontato quello che ci sarà a Reggio Emilia dal 18 aprile al 18 ottobre allo spazio Gerra a Reggio Emilia, poi il racconto appunto degli Stati Uniti, ci è andato spesso negli Stati Uniti 4 volte, l'ultima volta sfogliai l'elenco del telefono e trovai un cognome pavanese nel Vermont, perché molti se n'erano andati da qui tra 8 e 900, telefonai, i discendenti non parlavano più italiano, l'estate dopo il figlio di quello che era partito, che aveva fatto fortuna facendo lo scalpellino per le pompe funebri, venne a Pavana a vedere da dove era partita la sua famiglia. Poi che effetto fa l'America di oggi? Ora c'è Trump, ho sentito Bonaga definirlo paranoico, ha ragione. Lei che ha visto la guerra da bambino avrebbe mai pensato di rivederla infuriare oggi? No, ma oggi abbiamo Putin che è animato da una pazzia lucida e ha scatenato una guerra senza senso, e anche se non apprezzo nulla della Repubblica Islamica dell'Iran, ancora meno senso alla guerra scatenata da Trump, un uomo che ha capovolto il mondo cambiando idea ogni 3 secondi. Per non parlare di quello che succede a Gaza. Questa è l'intervista a Francesco Guccini, bella intervista lunga di Francesca Schianchi, quindi vi invito a leggerla perché sono 2 super pagine. E, poi vabbè, sempre sulla stampa viene citata questa idea di creare una serie TV dedicata alla famiglia nel bosco, diventerà un film, trattativa con Netflix, sia i genitori che la comunità per i minori di Vasto hanno detto sì, film o serie TV, insomma è ancora da stabilire, quindi tutta questa storia di cui si è parlato in questi mesi sembra quasi forse che sia stata creata apposta, a questo punto mi verrebbe da pensare, così come lo sbarco sulla luna di Kubrick. E poi c'è un'intervista ad Andrea Riccardi, se crolla la nazione libanese rischiamo una guerra senza fine, il fondatore della comunità di Sant'Egidio, i regimi non si abbattono con le bombe, sempre sulla stampa. Volevo chiudere però con gli inserti culturali dei quotidiani, ho lasciato da parte un po' di cose lasciate su Repubblica, ma le troverete voi, sempre legate all'Ungheria, poi si parla di santità, cioè di santità, scusate, c'è un'intervista a Willy Peyote sul nuovo disco, ma anche questa è molto politica, e nelle pagine milanesi di Repubblica si parla in maniera abbastanza esplicita della manifestazione che c'è stata ieri a Milano per la sanità, davanti al Palazzo della Regione, è stata molto partecipata con richieste di cambiamento, ovviamente più che legittime, però appunto questi ultimi 2 minuti volevo, nella lettura, l'inserto del Corriere della Sera, ci sono 4 pagine dedicate ai 40 anni dalla notte del 26 aprile di Chernobyl brucia ancora. Il petrolio e altri danni, le battaglie dell'energia, attacco a Kiev, conflitto iraniano, cambia la geoeconomia per riagganciarsi a quello che era successo appunto 40 anni fa, quel 26 aprile in cui si verificò il peggiore disastro nucleare della storia in tempo di pace, dalla notte in cui l'Unione Sovietica fece un ulteriore passo verso il precipizio. La lettura è tornata qui, in un paese ferito da un'altra guerra, dove l'erba della foresta cresce arancione, a volte rossa, qualche volta bordeaux, dove le donne raccolgono i campioni di terra protette, si fa per dire, da guanti da cucina di gomma, dove un sopravvissuto al disastro del 1986 aspetta il figlio disperso dopo l'aggressione russa del 2022. Essere ucraino oggi è una vocazione. Questo appunto sulla lettura. Infine, su Repubblica si parla di 25 aprile, delle iniziative che avete anche sentito qui a Radio Popolare, che raccontano il, insomma, un po' la resistenza, cosa serve adesso l'intellettuale, festa della resistenza, come conservare la memoria creando energia per il futuro, è il fulcro dell'evento ideato da Fondazione Feltrinelli, perché resistere si può e si deve sempre. E infine la domenica del Sole 24 Ore, dedicata alla salute, l'eterna lotta tra etica e potere, la nostra salute nell'epoca dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale fornisce tutta una serie di vantaggi. E così chiude la rassegna stampa di oggi, domenica 12 aprile, curata da me, Barbara Sorrentini, e vi auguro una buona domenica e un buon ascolto sulle nostre frequenze. Buona giornata.